Continuiamo con il messaggio intitolato Soldati di Gesù. E qui parleremo proprio sul soggetto di prima, sulle sofferenze che un soldato deve essere disposto ad affrontare, se necessario. Speriamo di no, ogni soldato spera di rimanere in vita, sano, senza ferite. Anche noi nel servizio per Gesù speriamo lo stesso. Però, se necessario, siamo disposti a morire per la nostra fede, morire per il nostro Re nel suo servizio, fedeli fino alla morte. Dio ci aiuti. Giuseppe, a te la parola.
Grazie Gesù, grazie Signore. Secondo Timoteo 2:3.
Secondo Timoteo 2, verso 3. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù.
Il Signore ci chiama ad essere soldati. Andiamo anche a Filemone.
Sì.
Filemone 1.
Verso 1.
No, no. Capitolo 1, che ce n'è uno,
Sì.
e Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro
Nostro
collaboratore,
collaboratore,
verso 2.
alla sorella Apfia ed Archipo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi qui Paolo chiama i discepoli, i compagni d'armi, li chiama soldati, cioè fratelli, è giunto l'ora dei soldati e delle soldatesse di Gesù.
Sì.
Credo che è l'ora. Va bene. E questo ho sentito molto forte dal Signore, questo messaggio. Questa è la chiave di Dio per vincere quello che sta arrivando. Non lo potremo vincere da civili che si rifugiano in cantina perché cascano le bombe, ma lo potremo vincere o morire nel combattimento, diciamo, solamente se saremo soldati. Di solito nelle guerre vi sono più morti civili che non di soldati, come mai? Eppure il nemico spara ai soldati, ma sono sempre i civili che muoiono di più di solito. Qui c'è una enciclopedia, Wiki.org, Wiki World War II, e dice che i caduti, ho curiosato per vedere i caduti morti in Russia, che sono stati molti lì. I libri storici danno i caduti della Seconda Guerra Mondiale in Russia a 27 milioni circa. Da 20 a 27 milioni, però considerando i caduti che sono seguito dopo, sono arrivati a 27 milioni. E 11 di questi erano militari e 16 civili. Quindi anche lì molti più civili. 16 milioni di civili sono morti nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo per dire che i civili che non si arruolano nell'esercito hanno sempre la peggio. Non crediamo che scappando abbiamo risolto niente. Guarda qui, ho messo sulla radio, ho fatto un piccolo fotomontaggio di soldati israeliani
Sì,
che
sì,
è
sì.
considerato l'esercito migliore al mondo, a detta di tutti. È un esercito che sono donne e uomini. Le donne combattono come gli uomini il massimo, per il meglio che possono. Ecco, qui vediamo, guarda, perché non leggi ho messo il
Il commento?
commento sulla foto, ho messo.
Sì. L'esempio della Israele combattente alla Israele cristiana che teme di combattere per Gesù, persino nello
Quindi
spirito.
Israele combatte fisicamente, va bene? E danno l'esempio all'Israele cristiana che dovrebbero combattere solo nello spirito, cioè quindi molto più facile. Però non combattono neanche nello spirito queste chiese cristiane. E qui l'Israele combatte sia nello spirito da ebrei ovviamente, da giudei, va bene, sia fisicamente. Qui li vediamo, in tante foto vedi in giro, se tu ricerchi, dei soldati israeliani con la Bibbia in mano che vanno a combattere con la Bibbia. E qui c'è una foto, qui c'è al muro del pianto dei soldati che piangono al muro di Gerusalemme e così via. Ma vai avanti a leggere, Dio.
Il tuo commento continua: Dio ha volto i secoli di persecuzione del maligno alla sua gloria. Ora Israele è più devoto e attaccato alla sua religione di prima. Guardate la fede in Dio di questi soldati israeliani, paragonate con la superficialità della maggior parte degli eserciti occidentali, suppostamente cristiani. Dio diamo la gloria a Dio perché la Bibbia ci dice che Israele sarà presto convertita a Dio e al suo Cristo. Vedi Apocalisse 11:13, Zaccaria 12:10, Romani 11:26, Giovanni 10:16.
Amen. Amen. Allora, la Chiesa mondiale deve smettere di piagnicolare. Deve arruolarsi nell'esercito di Gesù.
Amen.
Un esercito spirituale. Secondo Corinzi 10:4, cosa dice? Che solamente così si può vincere il diavolo. Ce l'hai?
Secondo Corinzi 10:4, sì. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti.
Alleluia. Quindi sta dicendo la parola qui Paolo, dice che le nostre armi spirituali hanno il potere di distruggere le fortezze, sono più potenti le armi spirituali, il combattimento dello spirito della Chiesa cristiana, che non quelle di Israele che combatte nella carne. Però la Chiesa cristiana è in rotta, è sconfitta dappertutto, quasi dappertutto. Gli israeliani vincono sempre. E come mai questo paradosso? Perché la Chiesa è mezza morta, ecco perché. E allora noi, se siamo vivi, dobbiamo diventare soldati della croce, soldati di Cristo, soldati dello Spirito, soldati della parola e vincere i demoni. Che Israele sta vincendo le nazioni intorno, le ha sempre vinte, ma non è che non c'è futuro, non è che potrà continuare sempre a vincere e uccidere, perché semplicemente dopo l'avvento di Cristo adesso bisogna convertire, i nemici si vincono convertendoli, altrimenti quelli che non vorranno convertirsi, viene Armageddon, ci pensa il Signore, ci pensa Lui, non per mano d'uomo. Ecco. E allora quello che si sente in quasi tutte le chiese attualmente, cosa sentite nelle chiese? Andate in qualunque chiesa, vedete lo spirito di paura, quasi tutte le chiese, non faccio un fascio. Uno spirito di paura nelle chiese e un forte desiderio, vedete, in queste chiese. Desiderio, vedete pastori che piangono, oh Dio, quando viene il tuo rapimento? Desiderio che Dio manda il rapimento a salvare la Chiesa. Quindi, invece di combattere come soldati, pregano di essere salvati. Ma la salvezza è una cosa spirituale, abbiamo il Salvatore nel cuore.
Sì.
Che altra salvezza vogliamo? Quella della carne? Perché il rapimento sarebbe la salvezza nella carne, perché usciamo da questo corpo carnale, entriamo nel regno di Dio,
sì,
e quindi siamo salvi. È una salvezza carnale. Carnale, salvati da questo corpo. Va bene, qui c'è una foto, che questo non c'è, non l'abbiamo messo sulla radio, ma è una foto di un... vedi, un alto ufficiale israeliano che prepara i soldati, li arringa.
Sì, sì.
Sembra Giulio Cesare che parla alle legioni nella Gallia. Ma non è un alto ufficiale israeliano da dietro la scrivania oppure dietro un pulpito religioso a fare prediche morte. Ma lo vedi qui questo ufficiale?
Sì.
Con tutto il plotone di soldati seduti lì per terra. E lui, questo ufficiale, è lì. Io non ho mai visto il mio ufficiale militare arrivare così. Com'è questo ufficiale israeliano? Un sacco di stellette c'ha sulle spalle. È armato di mitra, in mezzo ai soldati. Capito perché questo esercito è il migliore del mondo?
Sì.
Non è lì a mettersi in mostra, a passare, a prendere le glorie, le medaglie attaccate, con 25 medaglie attaccate sull'attaccapanni. No.
Sì.
E lì è come tutti gli altri soldati col mitra. Perché? Perché questo qua è pronto a sparare. Va bene? Quindi ogni ufficiale dell'esercito di Gesù, sono i pastori, attenzione, va bene? Dovrebbero anche loro armarsi di mitra, di bazooka. In che modo? Quali sono i nostri mitra? Sono armi spirituali, cioè... diventa anche materiale, però è il Vangelo nella nostra tasca, andare in mezzo ai soldati cristiani andare in chiesa e portarli fuori, non andare in chiesa a morire insieme a loro, guidarli in tutto il mondo, a portare Gesù, guidarli con l'esempio, come fa questo ufficiale. Questo ufficiale, vedi lì, questo ufficiale che io vedo che è 3-4 strellette, lì potrebbe essere un generale questo qui, come minimo un capitano, va bene, perché vedo almeno 3 stellette in questa foto. Cioè questo ufficiale sta preparando i suoi soldati a cosa? A vincere. Non è preoccuparsi, oh, quando siamo salvati, quando è che Mosè, 10 comandamenti, mandano il rapimento a rapire Israele. Non sono così fessi questi qua, come certe chiese. Questi qui sono tutti lì col mitra pronto. E i cristiani spaventati come gattini sotto il letto perché i topi sono troppo grossi di fuori. Quindi questo ufficiale sta preparando i soldati a vincere. Solamente i codardi, i morti di paura, pensano solo a salvarsi. I disertori, i mezzi cuori, quelli che piagnucolano per essere salvati. Oh, quando è che Dio mi salva? Io, buona nulla, peccatore, sono un pezzo di monnezza, perché non valgo nulla. Salvami, Gesù. Ma Gesù non vuole monnezza in cielo. Va bene? In 2 Corinzi 5, 21 dice: siamo stati resi, siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo. Cristo è diventato peccatore, è diventato peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio, non immondizia. Smettetela di dire che siete immondizia, buoni a nulla, cretini, niente. Che il diavolo ci prenda a pedate e noi stupidi a prendere le pedate.
Sì.
In Argentina le femministe sono andate, hanno attaccato una chiesa, che poi le medie non ne hanno parlato, però io ho visto il video, e le femministe che vogliono entrare in chiesa a scrivere sui muri della chiesa tutte le parole profane, eccetera. Spruzzare sulla statua di Cristo, eccetera. E loro si sono messi davanti alla chiesa e a pregare il rosario, hanno bloccato la. E le femministe si sono alzate le magliette, fatte vedere tutto il seno, e si sono messe a inscenare del sesso lesbico tra donne e donne, in ginocchio a inscenare scene di lesbicismo che sessuale, orrore. Per provocarle. E poi andavano lì, gli spruzzavano con gli spruzzatori sulla faccia. E quello è pregare al rosario. Questa è una chiesa. L'oscenità non erano le lesbiche lì a fare le scene sessuali pervertite.
Come no? Erano pervertite.
No, quella è oscenità secondaria. L'oscenità principale è una chiesa che si vergogna di combattere. Una chiesa che non va all'attacco. Gesù in Matteo 16 ha detto: le porte dell'inferno non resisteranno contro la mia chiesa, ha detto a Pietro. Ma qui invece sono le porte della chiesa che non resistono contro l'inferno. Una chiesa in difesa, una chiesa in ritirata, una chiesa che non va all'attacco, una chiesa che si sveglia la mattina e dice: oh, venisse il rapimento, così che io, codardo, vado in cielo, dove tutti saremo uguali, tutti con l'aureola, tutti con una nuvola, tutti con un'arpa a suonare la ninna nanna, come facciamo tutte le domeniche qui. Questa non è la chiesa che Gesù ha raffigurato in Matteo 10, è una chiesa, e gli ha detto Gesù a Pietro: io ti do le chiavi, che Pietro aveva le chiavi dalla prima chiesa, è arrivato Paolo, ha condiviso le chiavi, aveva le chiavi di leader. Pietro, Pietro era il sasso, Gesù era la roccia, no? Gesù è la roccia. Ha detto: ti do le chiavi, va bene, e ogni missionario oggi ce le ha, ogni missionario del Vangelo ha le chiavi della salvezza, va bene? E tu, le porte dell'inferno non resisteranno. Vuoi andare a Matteo 16, mi dai quella scrittura? Non resisteranno contro la mia chiesa. Va bene? però oggi, oggi la Chiesa invece di essere all'attacco contro le porte dell'inferno per dare la salvezza alle anime perdute, e le chiese dell'inferno che entrano, che bussano alle porte della Chiesa, entrano con le loro perversioni sessuali, non vogliono il presepe, e queste chiese indegne, io ti dico, presto spariranno tutte. E prima spariscono, meglio è, perché finalmente andranno per le strade a evangelizzare, andranno in tutto il mondo, andranno in tutti i villaggi, dappertutto. Hai trovato qualcosa?
Matteo 16, 18.
18.
Anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere.
Quindi le porte dell'Ade, Gesù stava mostrando un'immagine qui delle porte dell'inferno che non potranno vincere. Le porte non possono andare all'attacco, progredire, marciare. Le porte sono per difesa. Gesù qui mostrava un'immagine della sua chiesa all'attacco, la sua chiesa che con l'ariete, boom, boom, l'ariete della parola sfonda l'inferno, libera i posseduti, dà loro la salvezza, guarisce gli ammalati, mm-hmm. e molti moriranno nel processo, si chiamano martiri. Gesù, dammi la grazia di essere uno, non ce l'ho attualmente, me la deve dare nel caso.
Amen, amen.
Va bene, quindi uscite da queste chiese piene di codardia, di vigliaccheria, e andate, unite, andate all'attacco con Gesù, cristiani di tutto il mondo, cristiani pentecostali, protestanti, cattolici, ortodossi e tutti. Uscite dalle chiese della codardia, uscite dalle chiese della paura e unitevi alla chiesa vera di Gesù Cristo, che il pastore è Gesù, la chiesa onnipresente, perché è la chiesa dello Spirito Santo, e va bene, è la chiesa dappertutto, milioni, decine di milioni, centinaia di milioni contiene questa chiesa. Unitevi a alla chiesa mondiale di Gesù, non la chiesa handicappata, con pastori handicappati che la limitano. Uscite, perché siete tutti pastori, siete tutti sacerdoti, primo Pietro 2:9, siete tutti profeti, siete tutte guide. Solo che c'è quello che sviluppano certi doni invece di altri, ma potenzialmente siamo tutti profeti. Ha detto Gesù, ha detto Paolo in 1 Corinzi 14, voglio che tutti parlate in lingue, ma che specialmente profetizzate. Cosa sta dicendo? Tutti possiamo profetizzare, tutti possiamo conoscere il futuro. Cosa dice Angelo?
1 Pietro 2:9. Voi siete una stirpe eletta, sacerdozio regale, una gente santa,
santi,
un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce,
quindi siamo,
meravigliosa.
Quindi siamo proclamatori, profeti, siamo santi, altro che San Francesco e Don Bosco. Tutti siamo santi. Qual è la Santa Maria, madre di Dio, tra virgolette? Tutti siamo santi, non solo Maria, ma anche Giorgia, Sergia, Sergio, Francesco e Francesca, siamo tutti santi. Però la santa non vuole dire perfetto, perché neanche la madre di Gesù era perfetta, a parte le fandonie che ti raccontano. Capito? Santo vuol dire separato, consacrato, separato per lo scopo. Alleluia.
Quindi c'è un'altra scrittura che voglio citare, che mostra che siamo chiamati a combattere, perché c'è questa impressione che un cristiano deve essere passivo per essere pacifico.
Deve essere fesso.
Ma la Bibbia dice siamo chiamati a combattere. 1 Timoteo 6:12.
Vai.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Quindi siamo stati chiamati a essere soldati, a sopportare le sofferenze, a combattere il combattimento della fede, non essere passivi. Quello non,
amen,
è cristianesimo.
Amen. Guarda, ieri sera mi si chiudevano gli occhi, finalmente sono andato, ho detto buonanotte a tutti. Sono andato a letto, sarà stato 12:30 così. Oh, finalmente posso buttare questo armadio vecchio. E Gesù, sento Gesù mi dice, cosa stai facendo? Sto cercando di dormire, veramente. Alzati. Oh no. Oh no. E allora mi alzo e dico: sì, signore, parla, tu servo, ascolta. Mi ha dato questo messaggio. Ho finito esattamente alle 2 del mattino. Ho preso tutti gli appunti, ho messo anche le scritture. Grazie Gesù. Va bene, persino le foto che stamattina ti ho dato, hai pubblicato. Va bene?
Sì.
Quindi questo messaggio, io non so neanche da dove spunta. Cioè io volevo dormire, va bene? Sai, io ogni tanto dormo,
sì.
Va bene? E non prendo pesci perché dormo. E mi ha dato questo messaggio. Quindi questo messaggio è importante, fratelli. Questo messaggio è profetico, va bene? Dovete diventare soldati, io anche. Angela, devi diventare una soldatessa.
Amen.
Capito?
Dio mi aiuti, sì.
Non c'è tempo di covare le uova sulle panche di chiesa, va bene? Lì a pregare, cosa sta pregando? E prego per andare... No, devi metterti in movimento, va bene? La nostra chiesa non è una chiesa di codardi, va bene? Perlomeno non vogliamo esserlo. Togliamo gli occhi dalla via di fuga e mettiamoli sul campo di battaglia. Non andiamo a combattere con l'occhio da che parte scappo? Da nessuna parte! Qui o si vince o si muore nel processo. Il regno di Dio non è fatto di codarde, di piagnucoloni, di Vangelo di prosperità che si sveglia la mattina, dove sono i soldi. Questo non è il regno di Dio, questo è il regno dell'Laodicea, è il regno della vergogna, non è la sposa di Cristo. Fratelli, che nessuno di noi sia colpevole di essere così. Va bene, quindi cosa serve andare in cielo il più presto possibile quando viene il rapimento? Non ci interessa quando viene il rapimento. È un affare di Dio. A che serve andare in cielo presto e trovare... E poi andiamo in cielo e troviamo una notizia. Compri il giornale in cielo, il Corriere del Paradiso. Vabbè, notiziario. Troviamo la notizia che siamo scappati dalla volontà di Dio, siamo scappati dalla battaglia, siamo scappati dalla sofferenza per Cristo, siamo scappati dalla vittoria che Gesù aveva sicuramente in serbo per noi, ma noi siamo scappati molto presto, perché nelle guerre quelli che scappano sono quelli che muoiono, perché non hanno difesa. E il diavolo ci pensa lui, i suoi bombardamenti, i suoi maniaci, le sue religioni tagliateste, ci pensa lui a quelli lì. Quindi cerchiamo, come dice Matteo 23, cerchiamo di non essere la chiesa delle pappamolle, va bene? Ma la chiesa che cammina con la sposa di Cristo. Tutto il resto è solo religione, piena di ossa di morti, come quella che Gesù appunto... Vai Matteo 23, 27, dovreste avere quella scrittura lì.
Sì, Matteo 23, sì. 27. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia.
Va bene, e di ogni immondizia, di ogni immondezzaio. A chi sta parlando? Al suo popolo, precisamente ai religiosi. Ah, ma questo è solo ieri. No, oggi ce ne sono più di ieri, se possibile. Almeno i farisei andavano, dice, giravano tutto il mondo per fare un discepolo. Oggi non fanno neanche quello. Va bene? Quindi cerchiamo di non arrivare in cielo e trovare che il Signore, il Signore, non troppo contento di noi, a dirci: anche tu sei scappato. Sai come ha detto Gesù in Giovanni 6, ve ne andrete anche voi? Ci dirà a noi: anche tu sei scappato, anche tu non hai dato la vita per me, neanche tu ti sei offerto come soldato. Quindi, fratelli, se abbiamo paura della morte o in questo momento, oggi, qui, adesso, va bene, facciamoci una risata contro noi stessi. Va bene, ridiamo al pensare che scappare per la paura è quello che vogliamo. Ridiamo di noi stessi. Va bene? Quindi solamente uno stolto può pensare di scappare dalla morte, dalla sofferenza. Perché la morte, la sofferenza ti troverà sempre. Gente all'ospedale 3 anni pieni di tubi, tubicini, e c'è sofferenza. Ma cosa sta lì all'ospedale? Ma prendi 2 stampelle e vai per predicare il Vangelo finché Ma io cosa così acceleri, acceleri, ti togli dai piedi, ti togli dalla sofferenza al più presto. Vabbè, come quella missionaria che aveva 2 anni di vita perché se stava a letto. E ha detto, se invece continua, dice, il dottore gli fa, no, cara mia amica, se continui, se massimo 3 mesi, 6 mesi, massimo sei morta. E allora questa è scesa dal letto, si è vestita, storia vera, Pandita si chiamava. E il dottore fa, cosa fai? Ti ho detto che non puoi, non, ma tu, lei gli ha detto, stupido dottore, non capisci. Cioè, ma per, come non capisci? Ti assicuro, ho visto gli esami, no? Dottore, non capisce, piangeva. Gesù mi ha dato tutta la sua vita e io mi rimangono solo 6 mesi, posso dargli così poco. Si è rivestita, ha preso lo zaino ed è tornato, faceva avanti e indietro con le montagne a portare Bibbie nelle zone proibite ed è morta, e non è più tornata, è morta da qualche parte sui monti. Va bene, cioè, 2 anni in ospedale, no, ha preso il suo zaino con le Bibbie e è partita. E allora, fratelli, guardiamoci allo specchio e ridiamo, se pensiamo, se guardiamo la via di uscita, se guardiamo alle paure e non a Gesù, va bene? Perché la morte ci troverà in un modo o nell'altro. È meglio che quando la morte arriva ci trova insieme a Gesù, cioè nella volontà del Signore. E tanto vale affrontarla insieme, insieme a Lui, combattendo insieme a Lui, nella sua forza di Gesù, nella sua unzione, nella sua benedizione, nella sua volontà. La morte ci deve trovare in quel posto lì, nella volontà del Signore.
Amen.
E io sono convinto, fratelli, che il modo che morremo sarà lo stesso modo che viviamo. Va bene? Quindi, se siamo insieme a Lui adesso, nella sua forza adesso, unzione, benedizione e volontà, adesso, e allora ci troveremo così anche dopo.
Amen.
E se scappiamo, la fuga ci può dare più di questo.
No.
La fuga da grande codardo. Se noi diciamo, usciamo dall'Europa, vado nel terzo mondo per salvare la pellaccia, poveraccia, rimane dove sei, non serve a niente, avrei solo problemi. Se esci dall'Europa, vai per morire per Gesù, vai per seguire Gesù, vai per cercare pecore, non per salvare la pellaccia. Dio conosce il nostro cuore, non lo possiamo ingannare. Io,
amen.
Va bene, e io dico, e quello che sento è che il Signore ci chiede, ci chiede il Signore, figlio mio, il diavolo ha lanciato il suo guanto di sfida alla mia chiesa. E chi accetterà la sfida? Gesù l'ha accettata, parente. Gesù l'ha accettata sul Calvario. E noi? E allora Gesù dice, io ho accettato la sfida, io l'ho accettata. Ma e chi l'accetterà? Chi accetterà la sua sfida? Io ho raccolto la mia croce. Chi raccoglierà la sua croce? Io ho già vinto il diavolo. Chi accetterà il suo turno di vincerlo a sua volta? E c'è un diavolo per ciascuno. C'è un demone. Il Signore ci sta mostrando che c'è un diavolo per tutti. E tutti dobbiamo vincerlo. C'è una croce per tutti. E tutti siamo chiamati a raccogliere. C'è un aratro per tutti. E tutti siamo chiamati a mettere le mani su quell'aratro. Gesù dice, io l'ho già vinto. Ed ora è il turno della mia chiesa. La mia sposa è chiamata a mettere le mani su quell'aratro, raccogliere quella croce, combattere il suo combattimento e vincere il suo diavolo con il mio Spirito Santo. Che il diavolo manda un demone a tutti e tutti sono chiamati a vincerlo. A chi vince io darò la corona di vita. Dice il Signore, per certo la mia chiesa, la mia vera chiesa, la mia vera chiesa sposa raccoglierà la sfida, per certo, e sarà insieme a me e vincerà il nemico e lo metterà in fuga, sì, perché io sono con lei. E anche se a volte potrà essere per la vittoria dal martirio, perché il martirio è una vittoria, del quale io ho dato il primo esempio, e questa è la mia vera sposa, questa è la mia vera chiesa, questa è la mia vera Filadelfia, questa è la mia vera donna fedele, vergine, con olio nella sua lampada, una chiesa sposa che non sarà mai sola. Non dovrà mai preoccuparsi dove sei, Signore, perché io lo sposo, sono sempre a fianco della mia sposa. Io non ho mai disertato la mia sposa. Io sono sempre lì, perché il mio nome è il fedele. Io sono il Dio fedele. Non dovete cercarmi, perché sono io che busso alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce, io entro. E beati e benedetti sono quelle fedeli ancelle che mi hanno aperto la porta, e io non le lascio mai, non le abbandono mai.
Amen.
Amen. Fine del messaggio.
Grazie Gesù. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore.
Yeah.